mi ha accostato e mi ha detto: Gianni, la prossima volta che parli, parla ancora sulle relazioni, perché ne abbiamo bisogno. E io sono qui a soddisfare questa richiesta. Avevo già preparato un'altra predicazione, ma all'ultimo momento ho dovuto cambiare programma e soddisfare appunto questa richiesta. Ma prima di parlare delle relazioni in senso stretto, vorrei buttare giù qualche elemento dottrinale. Gesù, parlando con Nicodemo, ricordiamo tutti questo incontro, fa un'importante affermazione: le opere della carne non servono, la carne produce carne. Quel che è nato dalla carne, carne, ha detto Gesù. A te, Nicodemo, rivolgendosi al suo interlocutore, serve qualche cosa di diverso. Se vuoi entrare nel giusto rapporto con Dio, questo significa vedere il regno di Dio. Se vuoi che questo succeda, devi nascere di nuovo. Devi nascere di nuovo. Nella tua vita deve avvenire qualche cosa di nuovo, separato da quello che tu puoi fare, separato dalla carne. Devi nascere di nuovo. O il termine usato da Gesù Gonothen è interessante, perché significa due cose molto legate ma diverse: di nuovo e da alto. Tu non devi fare, caro Nicodemo, ma devi lasciar fare. Questo è il segreto. Tu non devi dare, tu devi ricevere. Questo è il senso del discorso di Gesù. Karl Barth, questo grande teologo, ha definito la religione come qualcosa che è il tentativo umano di conoscere Dio, di entrare in relazione con Dio, attraverso i propri sforzi. Alla base della religione c'è ciò che l'uomo deve fare, c'è la scalata dell'uomo verso il cielo, mentre la fede cristiana è Dio che scende verso l'uomo. La verità emersa dal colloquio tra Gesù e Nicodemo serve da premessa fondamentale per ciò che diremo sulle relazioni. Scegliere è necessario, però, non soltanto l'inizio della nostra relazione con Dio. Scegliere è necessario perché dobbiamo continuamente rimanere nella prassi, nella modalità della relazione, piuttosto che quella della religione. Il colloquio con Nicodemo ci ha insegnato come si entra nella nuova realtà della giusta relazione con Dio. Paolo, scrivendo i Romani, io credo che ogni volta che parlo devo citare i Romani, perché c'è tutto la base della fede cristiana. Giustificati dunque per fede, che cosa succede? Ossia, la fede produce la giusta relazione con Dio. È importante che inizia proprio lì. Abbiamo pace, non siamo più in conflitto con Dio, ma siamo suoi figli. Questo stato di inimicizia con Dio, la nuova nascita ci conduce da questo stato di inimicizia allo stato di figliolanza. L'opera di Gesù ripristina il rapporto uomo-Dio che si è lacerato con la ribellione. Essere figli, ossia essere persone che hanno la giusta relazione con Dio, partiamo da questo dato. Essere figli significa avere la giusta entrare nella giusta relazione con Dio. Ha degli effetti però sulla nostra quotidianità, deve averli. Questi effetti sono la dimostrazione che la relazione con Dio è stata ripristinata. La giusta relazione con Dio permette che abbiamo la giusta relazione con il prossimo. La dimensione verticale si mostra nella dimensione orizzontale. Un testo dell'Antico Testamento offre uno spunto interessante. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Capite bene, perciò la relazione verticale, la giusta relazione verticale con Dio ci deve portare alla giusta relazione orizzontale. Riconciliati, abbiamo pace. Con Dio la strada della riconciliazione è fatta, ma questa, ripeto, deve portarci alla riconciliazione con il prossimo, allo stato di riconciliazione con il prossimo. Senza l'esperienza della riconciliazione verticale con Dio, manca sia il desiderio che la capacità di avere le giuste relazioni orizzontali. Torniamo al dialogo tra Gesù e Nicodemo. Il fariseo va da Gesù con tutte le buone intenzioni, no? Delle volte Gesù sorprende, Gesù ti spiazza, Gesù ti dribbla proprio. Allora, va con tutte le buone intenzioni, apre il discorso con una giusta considerazione, con una giusta constatazione. Sappiamo, e che questo sappiamo, credo che ci siano altri, e molto probabilmente Giuseppe d'Arimatea, che diventerà anche lui il suo discepolo, sappiamo che tu sei maestro, dottore, maestro, venuto da Dio. Allora Nicodemo riconosce che Gesù non è un semplice uomo, è qualcosa di più di un uomo. Forse si sarà chiesto, è forse il Messia che aspettiamo? Con quella frase? La sua constatazione è nata osservando i miracoli di Gesù, perché nessuno può fare quello che tu fai se non viene da Dio. Ma io ricordo una cosa però, ricordate che altri farisei che non avevano lo stesso pensiero di Nicodemo hanno ritenuto che i miracoli di Gesù fossero per opera del diavolo, di Belzebù. Quindi capite, c'è qualche cosa di molto importante che Nicodemo ha capito. I miracoli che ti fai non sono per opera di Belzebù, ma da Dio. Nicodemo non pone nessuna domanda. E ciò che Dio, che Gesù gli dice, lo prende proprio di sorpresa. Se non sei nato di nuovo, c'è niente da fare. Gesù interrompe bruscamente il dialogo e vuole portare Nicodemo in una dimensione diversa. È come se gli avesse detto: ciò che tu e altri sapete è giusto, ma non è ancora nella dimensione della carne. Tu mi consideri un maestro, ma sei ancora nella dimensione della carne, perché secondo te sono un uomo saggio, anche se fosse qualcosa di più. E entrare nella giusta ottica può venire soltanto nella dimensione dello spirito, può venire soltanto da anothen, da alto. La carne, il nostro essere uomini e donne, può produrre soltanto cose umane, non di più. Perciò insufficienti. Ricordate le vesti di Adamo ed Eva? Hanno subito cercato di risolvere il loro problema. Erano insufficienti. Così tutte le opere che provengono dall'uomo, che provengono dalla carne, sono perlomeno insufficienti. Quindi siamo entrati nella giusta dimensione dello spirito, siamo nati di nuovo. Il medico, quando nasce un bambino, dice: è vivo e vitale. Vivo e vitale. Cosa significa? È vivo e lo dimostra in maniera chiara che è vivo. Essere vitali ha qualche cosa da dirci, perché significa essere, che quella vita che è in noi ci rende produttivi, ci porta ad agire in maniera diversa. Sappiamo che Paolo ha usato diverse metafore per la Chiesa, una di queste come un edificio che si va costruendo. È interessante notare ciò che dice, perché ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, siamo entrati in questo cantiere per la costruzione di questo edificio divino. Però Paolo dice, attenzione, e lo scrive ai Corinzi, attenzione, se uno costruisse su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno e paglia, l'opera sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quella sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che tu hai costruito, che uno costruisce sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sarà arsa, egli ne avrà danno, egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Paolo sta parlando ai Corinzi, credenti che, come sappiamo, erano rimasti ancora nella immaturità della carne, seguendo proprio gli stimoli della carne. Paolo non mette in discussione la salvezza dei Corinzi. Si sembra un po' strano, perché erano proprio un po' fuori rotta. Ma condanna una spesa, una vita spesa per se stessi e non per costruire con il giusto materiale l'edificio di Dio. Miei cari, l'argomento ci tocca da vicino. Resta da capire però con che cosa possiamo identificare il materiale prezioso da quello ordinario che sarà ridotto in cenere. La verità che si può, e questa è una verità che deve toccarci, la verità è che si può lavorare per la Chiesa in modo sbagliato. Volete che ripeti la frase? La verità è che si può lavorare per la Chiesa, per Dio, in modo sbagliato. Il materiale che sarà sottoposto al giudizio di Dio, legno, feno, paglia, può rappresentare la motivazione o l'atteggiamento con la quale facciamo determinate cose. Un esempio ci è offerto da Paolo stesso. Vero, dice, che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono altri che predicano di buon animo. Allora si può predicare Cristo per invidia, per rivalità. Si può fare delle opere nella Chiesa per invidia, per rivalità, per il desiderio di emergere. Si può, è un dato di fatto, è ciò che Paolo dice. Svolgere determinati servizi non di buon animo, ma spinti da motivazioni quali l'invidia, la rivalità o il desiderio di essere, di mostrarsi, di voler essere in mostra. Dobbiamo perciò fare attenzione, miei cari, alle motivazioni o all'atteggiamento che ci spingono a operare per Dio, per la Chiesa. Altrimenti ciò che facciamo sarà solo fumo, una traccia che non lascia traccia. Identificare la natura del materiale col quale stiamo costruendo non è sempre facile, ma proviamoci. Ciò che sto facendo, l'atteggiamento che ho assunto, è rivolta all'edificazione di questo edificio oppure alla sua demolizione? Per esempio, sappiamo benissimo, io lo so, credo che ognuno di voi lo sa, che ci rimane molto più facile criticare che incoraggiare. E che questo è un modo sbagliato, criticare, incoraggiare in modo giusto. per edificare il regno di Dio. Ci è stato ricordato anche durante il convegno più di una volta che noi siamo insieme, formiamo un insieme e che dobbiamo spendere energie e denaro per permettere a questo insieme di crescere armonicamente. Siamo insieme senza che nessuno di noi abbia potuto scegliere i compagni di viaggio. Voi non avete scelto me, forse non avreste mai scelto me per essere un compagno di viaggio della vostra vita. Per questo motivo i conflitti sono inevitabili, conflitti che possono generare delle fratture. Quindi l'insieme che noi siamo, visto le differenze, può causare delle fratture. La questione relazionale, abbiamo detto, non è marginale, ma è nel cuore stesso della salvezza. Essere nuove creature significa avere la giusta relazione con Dio e con gli altri. C'è un brano che occorre dare solidità alle nostre relazioni, questo è un dato di fatto. Occorre dare alle nostre relazioni solidità, perché facilmente si possono rompere. La Bibbia offre una metafora che può insegnarci qualche cosa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Di solito usiamo questo testo per l'unione matrimoniale, è verissimo. Sono certo che buona parte delle separazioni, buona parte delle relazioni, in quelle occasioni Dio non ha un ruolo importante. Di questo ho una certezza. L'amore per Dio rende senz'altro più solida questa relazione, questa corda a tre capi. Ma questo vale anche per anche la mia relazione con te. Devo essere legata a te con questa corda a tre capi. Perché è questa che darà solidità alle nostre relazioni. L'obbedienza a Dio non è facoltativa, ma un assioma che dobbiamo osservare. Allora, un altro pensiero. Noi siamo fratelli e sorelle. È bella questa espressione, fratelli. Sapete che il rapporto tra fratelli è quello più duraturo della nostra vita? Io sono insieme a mia moglie per 55 anni, ma sono fratello del mio fratello più grande, almeno, per almeno 80 anni. Capite? Il rapporto tra fratelli è quello più lungo. Ma noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che siamo fratelli in virtù di una adozione. Non è che ci siamo scelti. Non è che ci sono, come dire, delle cose che ci uniscono. Non siamo tutti juventini. Non ci sono cose che ci uniscono in questo tipo. Ciò che ci unisce è Gesù. Perché io sono tuo fratello in quanto tu sei fratello con Gesù. E io sono fratello di Gesù. È questa fratellanza con Gesù che ci tiene insieme. E questa è la corda a tre capi. Io sono fratello tuo soltanto se sono fratello di Gesù. Non ho altre cose. È il rapporto di fratellanza con Gesù che ci tiene insieme. Questo terzo capo della nostra relazione non deve mai essere né dimenticato né messo ai margini. Siamo insieme senza esserci scelti. Qualcun altro l'ha fatto per noi. Siamo insieme, ma ci sono tante cose che ci dividono. La differenza sessuale, maschi e femmine. La differenza di età, giovani e vecchi. La differenza culturale, istruiti, meno istruiti, la differenza anche del substrato culturale che abbiamo alle spalle, anche quello diverso, le differenze caratteriali hanno un peso notevole, le differenze di questioni dottrinali, ci sono i calvinisti, ci sono gli arminiani, ci sono i dispensazionalisti e i non dispensazionalisti, tutte differenze che stanno sempre lì a fianco a noi, non possiamo evitarle, non dobbiamo diventare tutti arminiani o calvinisti. Queste differenze ci sono, rimangono, sono tra di noi e possono causare delle lacerazioni. Possono diventare ostacoli per una duratura relazione. Non possiamo non tenerne conto. Miei cari, io sono diverso da voi, ma voi direte, ma meno male. Queste cose bisogna tenerle presenti. Io sono un maschio, si vede, sì? E tu sei una femmina, cioè, sono cose che rimangono. Io ho una cultura alle spalle che pochi di voi forse hanno. I nostri rapporti relazionali urtano continuamente contro questi ostacoli. Vedete, noi siamo chiamati a fare una corsa, ma è una corsa a ostacoli, eh? Non dimentichiamolo. Allora, cosa fare, miei cari, quando la nostra relazione si strappa? Quando fa? Succede, può succedere perché a causa di tutte queste differenze. Ma cosa dobbiamo fare? Non siamo colpevoli perché c'è uno strappo, perché è quasi automatico che possa avvenire. Siamo colpevoli se non agiamo nel giusto modo per ricucire questo strappo. Alcuni elementi, 4. La Bibbia ci dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. È facile, inevitabile arrabbiarci quando c'è uno scontro, non possiamo farne meno. Però quell'ira che nasce dallo scontro non deve essere coltivata. È questo che ci sta dicendo Paolo. Va bene, ti sei arrabbiato, ok, però lascia questa ira lì, mettila lì, tieni la bada, non curarla. Ricordate Giona, c'è un'espressione che mi ha sempre fatto pensare. Dio gli chiede: fai bene a irritarti così? E Giona rispose: sì, faccio bene a ritarmi così. No, non fai bene, Giona. E non facciamo neanche bene noi. Non è bene, ok. Succede che possiamo irritarci, che possiamo avere un momento di ira, ma non coltivare questa ira. Tienila lì, soffocala col tuo amore. Se scatta la molla dell'ira, ci è raccomandato da Dio di calmarci, di spegnere quel fuoco che si è acceso. Sapete che è uno dei frutti dello spirito che vedo meno nella mia vita? L'autocontrollo. L'autocontrollo è un frutto dello spirito e l'autocontrollo serve proprio in questi momenti di lacerazione, questi momenti in cui nasce l'ira. Può nascere. Un altro elemento. Io ho ragione, tu hai torto. Dai. Non è sempre così. Tu dici di sì, con tua moglie, poi no, con noi no. Non è sempre così. Accettare l'idea che una parte, anche se minima, di torto ricade su di me, mi aiuterà a mettermi nella giusta disposizione per ricucire lo strappo. Ok, non devo dare tutta la colpa, forse l'1%, sono anch'io la colpa, quindi devo tenermi tranquillo. e mi aiuterà a ricucire lo strappo, perché una parte dello strappo è causa mia. Occorre però una buona dose di umiltà. Una virtù sempre più rara nel nostro mondo. Anche se penso che poi alla fine che il torto sia tutto dall'altra parte, può succedere, no? Perché è difficile dire, sì, c'è un po' di colpa mia. Però Paolo ci dice qualche cosa a questo proposito. Perché quando c'è la lacerazione, quando c'è il conflitto, perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Ok, ti ha fatto del male, ok, sei chiamato a patire, a soffrire. Non sempre piacevole, ma è necessario. Un altro elemento ancora. Noi dobbiamo, dopo aver detto all'ira stai calmo, stai buono, ok, non mordere, dopo aver accennato all'idea che possa avere anch'io una parte del torto, dobbiamo subito, appena il torto, appena si è acceso lo strappo, entrare nella modalità del perdono. Subito. Anche se non riesco a perdonare subito, ho il dovere di mettere come opzione il perdono. Subito. Anche se in quel momento strozzerei, io devo entrare nella modalità del perdono, devo cercare subito di dire ok, esiste anche questa opzione e devo tenerne conto per avere la possibilità di vivere la giusta relazione con Dio. Io ho sperimentato il suo perdono. Senza perdono non c'è la possibilità di rimanere nella giusta relazione. Questo vale anche nelle relazioni orizzontali. Vedete, il perdono divino è grazia, lo sappiamo, è grazia. Anche tra di noi è grazia. Non dobbiamo perdonare, noi dobbiamo perdonare anche se chi mi ha fatto il torto non merita il mio perdono, come ha fatto Dio. Il perdono è un atto d'amore. Possiamo non amare? Infine, noi siamo insieme non perché ci siamo scelti, non perché ci sono delle affinità particolari tra di noi se non la fede. Non dobbiamo dimenticare che sopra di noi, davanti a noi, c'è un bene superiore. Siamo esortati a salvaguardare ciò che è un bene superiore. Paolo dice, ok, provate anche a litigare, ma sforzatevi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Potete anche litigare, ma non dimenticate che dovete conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Il bene superiore da salvaguardare è l'unità dello spirito, e le nostre fratture non possono produrre motivi che ci portano a ledere questa unità. E come, ripeto, se Paolo ci dicesse, fratelli e sorelle, litigate pure, spesso è inevitabile, litigate, ma non permettete mai che questo possa lacerare il vincolo della pace, l'unità dello spirito, quel vincolo con il quale appunto ci permette di stare insieme, di vivere insieme, di lottare insieme, di lodare insieme.